hanno cantato Maranatha, vieni Signore Gesù, e vedete che gli abiti dei sacerdoti oggi sono rosa. Sono due domeniche nell'anno, una è questa, la chiamiamo la Domenica della Gioia, perché le letture invitano proprio alla gioia del cuore per questa grande notizia che viene il Signore. Allora iniziamo la nostra messa con coraggio in questo freddo popolare, la facciamo veloce e preghiamo davvero con intensità per scaldare il nostro cuore con tanta fede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
L'attesa del Signore è un'attesa che deve riempirci di gioia, quindi di speranza, un orizzonte, un senso alla vita. E proprio per questo noi ci mettiamo fiduciosamente nelle sue braccia, perché la sua misericordia possa liberarci da tutti i nostri peccati. La prima lettura ci dà la motivazione della gioia e siamo secoli e secoli prima che arrivi Gesù. Afferma che il Signore è presente nelle nostre comunità, anche in questo momento nella nostra celebrazione. La seconda lettura dell'Apostolo Paolo ci ricorda che il Signore è qui, in mezzo a noi, è vicino, ed è questo il motivo della nostra gioia, ma soprattutto dell'annuncio, una gioia che diventa contagiosa e che rivela anche agli altri che sta nascendo il Signore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore.
L'accolito ora accende la terza candela dell'Avvento. Un passo per volta ci avviciniamo al Natale, ed è questa la motivazione della gioia che le letture spero ci abbiano trasmesso e che dovremmo meditare in questo momento fra di noi. Gioia che non deve essere superficiale, perché il divertimento è una cosa, la gioia è un'altra, e la gioia è quella che noi abbiamo nel cuore anche magari in mezzo a tante prove o tanta fatica, perché c'è qualcosa che ci dà veramente speranza. Ecco, la speranza che noi celebriamo è questo inaudito avvenimento di un Dio che ama talmente tutte le sue creature che le vuole portare a condividere la sua vita, Padre, Figlio e Spirito, un fuoco d'amore, che desiderano che in questo amore, in questo abbraccio, entrino tutte le creature, poi tutte le vicende e poi la scelta. Il Verbo eterno si incarna, diventa uomo. Pensate la forza di questa scelta inaudita, un Dio che assume la fragilità umana, la condivide fino alla morte, la riempie di gioia e di speranza con la sua risurrezione, l'uomo Gesù di Nazaret, l'uomo partorito da Maria, che ha amato, ha insegnato, ha consolato, ha donato se stesso fino all'ultima goccia di sangue, risorge un corpo umano vivo dopo la morte. Ecco, questo è il grande annuncio. Dio si fa uomo perché l'uomo possa farsi Dio, raggiungerlo dopo una vita, se volete, anche faticosa, ma che davvero riempie la nostra vita di speranza e dopo la morte di gioia. Ecco, questo è l'annuncio, è il motivo della gioia. Direi che deve sgorgare la preghiera dei nostri cuori. Mio Signore, mio Dio, per questo immenso dono della Tua incarnazione nel grembo di Maria, della Tua passione, della Tua morte, della Sua risurrezione, noi Ti adoriamo, Ti lodiamo, Ti ringraziamo e Ti chiediamo che questa grande notizia, questo Vangelo, questa buona notizia, Evangelion, no? Questo Vangelo arrivi al cuore di tutte le persone, di tutto il mondo, che sappiano che c'è un Dio, Padre, Figlio e Spirito, che ci amano e che ci aspettano. Allora la vita a questo punto prende una luce totalmente diversa, è un orientamento nuovo. Allora prendiamo il Vangelo. Il Vangelo dice Giovanni Battista: io non sono il Cristo, ma adesso viene e vi battezzerà nello Spirito Santo e nel fuoco. Il verbo battezzare noi lo usiamo ormai con molta familiarità, però l'abbiamo un po' ridotto a una piccola, piccola cerimonia con un pochino di acqua. No, no, battezzare è immergere. Allora, quando Giovanni Battista, che faceva un battesimo con l'acqua del Giordano, ma li immergeva davvero sotto acqua, li metteva i battezzandi, quando Giovanni Battista usava questo verbo e lo applica allo Spirito Santo, voleva dire: vedi come l'acqua ti avvolge da ogni parte, lo Spirito Santo ti riempie del suo amore. La nostra vita, la vita umana, questa vita che, vi ripeto, è molto faticosa e a volte dolorosa, è però avvolta dall'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito. Noi siamo già gioiosamente in comunione spirituale con questo Dio, ma facciamo fatica perché ora prevale la vicenda umana. Ma poi c'è il momento supremo della morte ed è lì che la speranza deve darci gioia. Cioè, se non c'è una risposta al momento della nostra morte, la nostra speranza sarebbe vana. E allora, ecco, come vede la Chiesa il momento della nostra morte? Come leggiamo la parola di Dio che ci illumina per capire che cosa ci aspetta? Mi piace il modo con cui il Cardinale Martini, già Vescovo di Milano, raccontava questo momento, direi proprio con una partecipazione d'amore. Diceva: vedete, in quel momento, nell'istante stesso in cui la vita fisica si spegne, si accende quella nuova, e è l'abbraccio di Cristo che la accende. E passare da questo abbraccio dei nostri cari che ci salutano all'abbraccio ben più importante di Gesù che ci accoglie, e in quel momento davvero la sua presenza, lui che ha dato tutto il suo sangue, e nel Vangelo c'è scritto non vuole perderne neppure uno. Ci avvolge del suo abbraccio e lo Spirito Santo che è unito con lui ci aiuterà a giudicare la nostra vita. Saremo noi a giudicarla finalmente con gli occhi di Dio e a poter dire questa è stata veramente una bella scelta, questo però invece è stato proprio un peccato grave che ha distrutto parte della mia esistenza. E proprio questa confessione che noi faremo davanti alla Santissima Trinità sarà l'oggetto del perdono, l'abbraccio del Padre che ci prenderà e ci porterà con sé nella vita definitiva insieme a tutti i nostri cari, a tutti coloro che ci hanno preceduto e con cui vivremo nell'amore. È un balbettio, sarà molto di più certamente. Diciamo povere parole umane, ma la realtà è gigantesca, è la vita di Dio comunicata all'uomo. Se questa è la meta, se questo è il senso della vita cristiana, allora c'è nel Vangelo una domanda bella, importante, a cui tentiamo di dare una risposta. La gente che ascolta Giovanni Battista, che ha parlato dello Spirito Santo che li avvolge, dice ma allora che cosa dobbiamo fare? Ecco, questa è la domanda del Vangelo di oggi. E il Vangelo ci presenta tre categorie di persone in cui è facile anche riconoscerci noi stessi. La prima categoria è la gente semplice, io immagino noi, persone come noi, persone che hanno una loro famiglia, un loro lavoro, che cercano davvero il volto del Signore e dicono che cosa dobbiamo fare. E Giovanni Battista non dà delle risposte religiose, tra virgolette, andate in chiesa, pregate, dite rosario. No, la risposta di Giovanni Battista è molto concreta. Dice, hai due tuniche? Danne una a chi non ne ha. Hai da mangiare? Condividilo con chi non ne ha. Voi capite che è una risposta che va bene anche oggi, è tale quale per noi. Quel condividi possiamo allargarlo, condividi la tua casa, il tuo tempo soprattutto, ascolta le persone, stai a fianco di chi soffre, consola chi è solo, abbandonato, puoi condividere anche l'intelligenza, la professione, se tu offri un servizio, offrilo veramente con amore, fallo bene, allora capite che questo condividere è un'iniziativa che ognuno di noi deve riuscire poi a rendere concreta. Io penso a un papà e una mamma che condividono la fede con i loro figli, per esempio. È difficile oggi, perché i nostri figli sono formati, catechizzati dalla televisione, dai giochi elettronici, dai mezzi sociali di comunicazione, dalle mode, e a volte non ascoltano la voce di papà e mamma. Condividi la tua fede, condividi la tua gioia di credere, condividi la preghiera la possiamo condividere tutti, intercedendo per le persone quando non riusciamo magari a raggiungerle fisicamente o non riusciamo a dare loro altre cose. Ma poi c'è una seconda categoria davanti a Giovanni Battista, che sono quelli, io direi, commercianti, le persone che si danno da fare per uno sviluppo anche di cose materiali, legittime. Veramente fra i pubblicani c'erano anche degli imbroglioni patentati. Ecco, a loro Giovanni Battista risponde onestà e giustizia. Ecco, questo mi pare veramente è importante anche oggi nella nostra società, nelle cose che stiamo vivendo. Vedete, seconda risposta di tipo sociale, non direi di un piccolo ghetto che deve fare delle piccole cose, no, questa è una risposta che vale per il mondo intero. Poi c'è la terza categoria di persone, che sono quelli che hanno potere. Nel caso del Vangelo sono i soldati, a quell'epoca essere soldato era una scelta personale, uno si organizzava, poi c'erano delle compagnie di soldati che si mettevano a servizio ora dell'uno, ora dell'altro, però avendo le armi avevano un potere e lo usavano male, lo usavano con la prepotenza, la violenza, il furto, anche schiavizzando altre persone. Allora Giovanni Battista anche a loro dice, voi dovete usare quello che vi dà forza per servire i vostri fratelli. È interessante, allora vedete tre risposte sociali, le traduco per noi e vado a concludere. Aspettare il Natale, accogliere Cristo, non è semplicemente venire a celebrare una liturgia bella, coraggiosa, con il freddo, come quella che facciamo noi adesso, ma è soprattutto vivere solidarietà. Se hai due tuniche, danne una. Giustizia e onestà nel commercio, nella professione, servizio dell'autorità a chi ne ha bisogno e che tu dovresti difendere e non violentare. Ecco, allora accogliere Gesù vuol dire accogliere il suo progetto sull'uomo. Se Dio ha voluto che questa nostra umanità abbia una sua dignità, io mi metto a servizio di questo suo progetto. E poi lo sappiamo tutti per esperienza che questa onestà, questo servizio, questa condivisione, se non parte da una motivazione interiore forte, purtroppo non nasce, non cresce o addirittura si tramuta in violenza. Chiediamo allora stamattina al Signore, si avvicina il Natale, ti riceveremo nella Santa Comunione. Questo anticipo di paradiso, questo anticipo di comunione definitiva. Bene, in quel momento diciamo, io lo Signore sei nel mio cuore, aiutami davvero a usare la mia vita per amare, a servizio del tuo grande progetto, che ogni persona nel mio amore veda il tuo amore, nel mio servizio veda che tu la ami, nel essere, come dire, aiutata a crescere, veda il tuo perdono che vuole raggiungere tutte le creature del mondo. Che il Signore ci aiuti a vivere così e ringraziamolo perché la sua incarnazione è l'unico vero motivo di gioia e di speranza.